parliamo con Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, buonasera e bentrovato. Ciao Dice.
Ciao Nick, buonasera a tutti.
Insomma, questa notizia di Ibrahimovic non ci voleva per il Milan, non ci voleva in senso assoluto, perché per la salute di Zlatan Ibrahimovic, e poi ovviamente diventa anche un discorso di squadra, perché oggi Ibrahimovic è parecchio Milan, per non dire due terzi di Milan, insomma, ecco. E stasera contro il Bodo Glimt giocherà invece Colombo, ecco. Un'assenza pesante.
Però che la società, sì, insieme al figlio di Paolo Maldini, crede molto, e sappiamo insomma che in questi casi, certo, Ibrahimovic è uno che ovviamente, come dire, no? E io gioco poi con altri 10, perché la maglia la prendo e poi giocano altri 10, anche perché per come si è ripresentato dopo la stagione, con una forma sbagliante, spero che l'ha dimostrato, certo, purtroppo sono episodi che succedono, e quindi credo però che, vedi, quando uno entra in un contesto di squadra che è affiatata, che sta bene, che c'è entusiasmo, anche se giovane, però ovviamente già per certi versi avvantaggiato, quindi potrà essere sicuramente, ce l'auguriamo, una sorpresa per il Milan, che poi diventa una sorpresa per il nostro calcio, vuol dire che è un prodotto nostro, e quindi dobbiamo avere fiducia in questo senso.
Senti, prima ci è arrivato un WhatsApp audio, non era ancora collegato con noi, in cui un ascoltatore ci diceva: guardate ragazzi, voi dite di Morata, che sicuramente era uno della rosa delle trattative di mercato della Juventus, ma per lui, per il nostro ascoltatore, lui dice, non è un piano A, B, C o D, addirittura un piano F, come dire, non era minimamente una prima scelta per la Juventus, che ha dovuto fare di necessità virtù. Sei
chiaro,
d'accordo o no, secondo te?
Ma cioè, sì, ma cioè, è stato evidenziato dai fatti, perché la prima scelta di Pirlo è stato sempre Dzeko.
Sì.
E infatti c'è stato poi lo stallo, ovviamente, inerente alla Roma, che poi col fatto della problematica di Milik e del Napoli si è arenata la trattativa. Su Suarez è stata, ovviamente, vista la situazione di uscire dal Barcellona, poi per quello che è successo, che ovviamente ci saranno le autorità preposte, dovranno indagare sulla, diciamo, la non bella figura che è venuta fuori, e poi credo che non credo sia una, l'opzione F. Morata è uscito, insomma, dall'Atletico Madrid anche per vari motivi, e quindi hanno preso al balzo Morata, che è un giocatore completamente diverso da Dzeko e anche dallo stesso Suarez, e anche soprattutto come carisma, come personalità, come senso del gol, anche se è un giovane rispetto agli altri, perché mi sembra sia un 95, conosce l'ambiente, però per certi versi è un'alternativa che nessuno ci sperava più, ma credo neanche la Juve.
No, no.
È stato, diciamo, un po' last minute, visto che Pirlo ha sempre detto, come la società, che il centravanti andava preso,
sì,
per l'economia del gioco, e è uno che è ancora, secondo me, non è sbocciato in maniera importante, e non ha l'esperienza né di Dzeko né soprattutto di
Poi fare. È un giocatore che svaria su tutto il fronte offensivo, no Antonio?
Sì,
no?
Sì.
Cioè,
sì,
fa il centravanti, ma comunque spazia tanto, cioè attacca gli spazi, gioca anche più largo,
sì,
no?
Più in profondità, sì, in verticale. Dzeko è un più, era perché voleva Dzeko, Pirlo, perché gli coordinava il gioco, dettava i tempi, sapeva come appunto tenere la palla, come smistarla e far sì che nei tagli di quando parte Cristiano, oppure Dybala, oppure Kulusevski, è il giocatore, il regista avanzato perfetto, oltre ad essere un goleatore da sempre, un campione non solo da 12 più, da 10 più anni, e quindi è anche a livello realizzativo, di esperienza, di carisma, questi sono giocatori da Juve. Morata, sì, non è che non lo sia, c'è già stato, però deve ancora, secondo me, dimostrare il vero livello di giocatore che va a confrontarsi in una squadra che lotterà ovviamente per lo scudetto, ma soprattutto la Champions, inutile negarlo. Ecco, Dzeko e Suarez era un discorso completamente diverso, anche se Suarez rispetto a Dzeko ha caratteristiche diverse.
Ecco, però, Antonio, volevo chiederti proprio su questo discorso offensivo della Juventus, cioè nel momento in cui torna Dybala, allora,
sì,
c'è Morata, c'è Ronaldo e c'è Dybala, secondo te come li incastra davanti?
E c'è Kulusevski.
E Kulusevski, bravo, mi sono dimenticato, forse, ma diciamo, l'anello più importante, diciamo, di questa campagna acquisti, diciamo, della Juve di gennaio, perché Kulusevski, secondo me, lo tieni fuori male, lo tieni fuori male ora.
Ma può fare tanti ruoli, è giovane, è intraprendente, la personalità con cui ha fatto il gol iniziale, che sembra facile ma non lo è, anzi è molto difficile, vuole proprio il senso della misura, la coordinazione, il talento per fare quel gol, quindi è un giocatore che può giocare esterno, lui gli piaceva giocare anche a centrocampo come mezzala offensiva, può fare la seconda punta come ha fatto anche domenica, e quindi come l'incastrerà bisogna vedere anche a seconda della partita. Per esempio, faccio un esempio: il Napoli punti via domenica col Parma a pari 4-3. Secondo tempo ha cambiato, ha tolto Demme come miglior difensivo e ha inserito Osimhen 4-2-3-1 con quattro attaccanti puri,
vero,
due centrocampisti che sono due mezzi ali, quasi due rifinitori, Zielinski e Fabian.
Vero.
Quindi nel calcio moderno ci sta che in determinate situazioni si possono vedere Ronaldo, Morata, Dybala, Kulusevski, perché no? Il calcio moderno ti ha insegnato questo, il Bayern ha insegnato questo, ha vinto la Coppa, e anche il City lo stesso, con molti giocatori offensivi. L'equilibrio lo trovi come? Avendo qualità a metà campo, una difesa ermetica forte, il possesso palla a volte ti dà proprio la possibilità di avere il pallone, quindi è come una fase difensiva. E li incastrerà bene, perché Pirlo ha questa capacità e l'ha dimostrato di essere sereno, di capire le giuste caratteristiche dei calciatori e trovare l'equilibrio a seconda della partita. Quindi certo, come dicevo prima, in alcuni frangenti si potrà vedere una Juve molto offensiva, ma l'ha fatto, lo fece anche Allegri, no? Ci ricordiamo, mi ricordo dopo Firenze,
sì,
passò dal 3-5-2 4-2-3-1 offensivista, e perché la squadra non percepiva più certi messaggi, certe situazioni, e lui ha fatto bene con partite che dominava e vinceva. La Juve sarà questa, perché poi, e finisco, dicevo prima dell'Europa e del discorso estero, in Europa si gioca anche così, dove i terzini impostano, dove il portiere non ha un giocatore in più, ovviamente il centrale difensivo, e dove la qualità viene espressa sia a centrocampo che in attacco.
Antonio, ti porto su due difensori, storie diverse. La prima riguarda Skriniar, cioè se arrivasse un'offerta superiore a 50 milioni di euro è evidente che l'Inter la prende in considerazione e magari cede il difensore. Uno, come si può sostituire Skriniar? Cioè, perché se tu lo vendi a queste cifre, ed è normale pensarci, poi però devi mettere in rosa un altro difensore. Uno, se hai un'idea. E l'altro è Ut, che torna alla Lazio, e si rinforza o no la Lazio prendendo Ut per la difesa? Quindi Skriniar e Ut.
Skriniar è un giocatore importante che a tre ha trovato difficoltà, infatti ha perso il posto. Ma se dovesse andare via Skriniar, Godin va al Cagliari e Ranocchia è in uscita, ci vorranno altri due difensori, non uno. Secondo me.
Anche secondo me, perché, sì.
E poi, insomma, se va via 2-3 difensori, minimo deve prendersi due, se non tre. Perché, insomma, di solito con una difesa a tre specialmente ce ne vorrebbe sei.
Sì,
come gioca conta. A meno che se dovesse poi rimanere Skriniar, poi c'è un discorso poi tattico di elasticità e di flessibilità dell'allenatore, nel senso che Skriniar a 4 potrebbe essere, insomma, io l'Inter per esempio la vedrei anche in un modo, anche di un metodo diverso, che contro non so se potrà essere diciamo della stessa idea, però per esempio Skriniar, De Vrij, Hakimi a destra, una difesa a 4, Kolarov a sinistra, tre centrocampisti, Eriksen due punte, 4-3-1-2, questa è una possibilità che a volte
questa è la possibilità anche per vedere coesistere Vidal ed Eriksen, quella elencando ora,
compensata la cosa, hai un centrocampo dove c'è qualità, agonismo, senso del gol, inventiva, talento e tutto, con due punte che ovviamente hanno la capacità anche di far giocare bene la squadra, e quindi una difesa a 4 dove Skriniar secondo me è il suo ruolo insieme a De Vrij. Godin va via, almeno
è già a Cagliari, quindi
è già a Cagliari, quindi Skriniar certo 50 milioni ovviamente, poi anche secondo me potrebbero andare ancora all'assalto di Kanté, che poi rimane veramente l'acquisto che Conte vuole secondo me a tutti i costi, anche se è arrivato Vidal, e quindi sarebbe secondo me una problematica, e a 10 milioni dal mercato o quello che è, se dovesse andare via Skriniar diventa un po' problematica trovare 1-2 difensori.
E Sut, perché poi
Sut va a potenziare una difesa che ovviamente conosce anche lui, c'è stata la Lazio, e poi sai, non vorrei il caso a Story sia un po' ridimensionato, oppure vedo che deve risolversi, perché insomma un po' di attrito c'è stato per le dichiarazioni nazionali del difensore della Lazio, e Sut è un mancino che praticamente può andare proprio diciamo nell'organico il vice Acerbi.
Sì, no, era chiaro che ti riferivi ovviamente ad Acerbi. No, la cosa che più di ogni altra però mi lascia perplesso sulla Lazio è che forse era questo, no, il difensore.
Anche perché Bastos era in uscita, non
appunto,
so se rimane anche lui.
Sì, no, ma doveva essere forse questo, no, il punto di forza e punto di riferimento principale della campagna di rafforzamento della Lazio, doveva essere il difensore centrale. Invece poi alla fine il centrale è arrivato agli ultimi 10 giorni di mercato.
Vero, era stato David Silva,
sì,
perché dava un senso anche di internazionalità alla squadra, all'ambiente, soprattutto per la 103. E quindi è sfumato in maniera anche, non per la Lazio, il comportamento credo non sia stato neanche molto corretto, però Lì non so se c'è stata anche questioni familiari, la moglie voleva andare a Rinascita, beh, sono cose loro. Sì. Però la Lazio giustamente puntava su un giocatore di grandissima qualità di prospettiva. Poi in effetti forse ha perso tempo il caso di Acerbi e quindi magari forse qualcosina è andato, diciamo, qualche problematica c'è stata. E quindi adesso mancano 10 giorni, tutto può essere un'alternativa non, valida, ma non un titolare. Mi sembra normale, ecco, i titolari sono in questo caso. Se dovesse uscire Bastos, poi diventa fondamentale poi un altro difensore.
Senti, Antonio, c'è la Supercoppa, no? Europea, sì, stasera. Esatto, sì, cioè lo stadio sarà parzialmente 30%, ora non mi ricordo bene, insomma, comunque ci sarà sicuramente una cornice di pubblico per noi cioè quasi inusuale, no? Perché siamo abituati a vedere nessuno allo stadio. Sarà ancora Bayern Monaco, cioè veramente, oppure la Supercoppa
Siviglia
potrebbe
una squadraccia, sì. Siviglia, sì, queste partite finali le gioca sempre con un atteggiamento attento, allenatore anche capace tatticamente. Quindi certo, il Bayern visto nella Bundes, nella Coppa, è stato fermo di partito, nella Champions non ha sbagliato nulla, è stato di un cammino strepitoso a livello di prestazioni, di gol, di mentalità, e credo che sia la favorita. Però in queste gare di finale così, certo, io do 70-30, sì, ovvio.
Però ecco, guarda, la cosa che insomma, proprio Seferin ha parlato, no, di quanti saranno gli spettatori stasera, ha detto saranno all'incirca 16.000 in uno stadio che può contenere 68.000 persone, quindi si va un po' sotto il 30%, come avevo detto io. A tuo avviso sarebbe questa la quota da cominciare a prendere in considerazione, ovviamente Covid permettendo, anche in Italia, perché se non entrano almeno, cioè su uno stadio da 70.000 non entra almeno 15.000, è come non ci fosse nessuno, no?
Anche 20.000 su 70, secondo me, sì, non è che cosa da cambiare, anche perché si va su questa direzione, credo nel, te l'ho detto, entro ottobre, se non sbaglio, ottobre, insomma, cioè, e credo che questa partita sia indicativa,
sì,
e come indicativo anche parliamo di un altro settore, proprio della scuola, indicativo per come si evolverà proprio il discorso Covid. E secondo me è importante, però questa partita di stasera l'abbiamo detto più volte, può essere, ti dà un'indicazione come sarà il proseguo per noi, ma io sono convinto che arriveremo anche noi ad avere già un 30%, e lì si comincerà insomma ad essere, insomma, a assaporare il calcio di, non dico di una volta, perché il pubblico è il calcio, quindi senza pubblico veramente siamo stati anche bravi. Adesso è il momento di se tutto dice che si può, diciamo, non dico rischiare, ma avere questa possibilità, perché no, insomma.
Senti Antonio, chiudo con te proprio sul valzer delle punte, no, che si era concretizzato e che poi è saltato all'ultimo momento. Dzeko non si può spostare, sta bene a Roma, per cui credo che alla fine...
No, lui si spostava.
Sì, però insomma la moglie...
Però a Roma sta gradi... bene,
sì,
la
esatto,
moglie l'anno scorso successo.
Esatto, esatto, assolutamente sì. Poi ora però c'è il problema di Milik per il Napoli, perché insomma alla
Milik
fine...
Milik è quel contenzioso, abbastanza importante, che riguarda, ti immagino che il Napoli, De Laurentiis... È molto,
no, dicevo, in Italia Milik purtroppo oggi non ha altre destinazioni, dico, perché comunque la Roma ha Dzeko, sarebbe
Fiorentina,
però la sensazione che nei suoi pensieri ci sia altro, secondo te farebbe chiaro, bene a pensare alla Fiorentina uno come Milik?
Ma la Fiorentina serve un attaccante, che ne dicano, hanno detto ovviamente in questi tempi sono in 5 punte, ma la punta vera è unica, è Vlahovic, perché Cutrone è una seconda punta che poi non ha ancora reso in questi anni. Vlahovic, anche perché è un 3000, se giustamente credo abbia avuto anche delle richieste importanti,
sì, sì, Borussia, Lipsia, sì, sì,
esatto, bisogna puntare su questo ragazzo, perché a 20 anni in altri campionati, 17-18 anni c'è un titolare, quindi lui ha già fatto un apprendistato, se uno ci crede, perché no, anche perché le dichiarazioni ultime anche del presidente, oltre al discorso strutturale, stadio e compagnia bella e centro sportivo, non dico c'è stato un ridimensionamento, però è stato chiaro, se non dovessimo andare in Europa non è un declassamento, non è una, diciamo, è un campionato in cui, come dire, diciamo in transizione. Invece la Fiorentina, mi ricordo fino a poco tempo fa, dopo questo campionato di transizione, quello che è finito, puntava sia alla sinistra della classifica, però per un traguardo, diciamo, anche di prestigio. Quindi l'Europa League per adesso ci sono 6-7 squadre, secondo me un tantino avanti, sia per il punteggio che hanno fatto l'anno scorso rispetto alla Fiorentina, sia anche per l'organico. quindi Milik, ecco, con Milik cambierebbe la situazione in maniera importante.
Eh sì, però insomma mi sembra che lui oggi abbia molte più possibilità, insomma, di andare all'estero che in Italia, perché insomma già faceva fatica, no, accettare il trasferimento alla Roma. Sì, poi alla Roma gli danno 5 milioni, gli danno 5 milioni.
Tanti, la Fiorentina, sì. Anche perché con quello che punta ha commesso, anche nelle ultime dichiarazioni per la stampa, anche abbastanza con toni, secondo me anche giusti, riguardante il rifacimento, l'abbattimento, perché lui può fare le cose, se lui è un privato deve fare come gli farà lui. Mi sembra normale, anche perché i soldi li mette lui. Quindi a livello economico la Fiorentina deve fare queste strutture, deve incrementare l'aspetto patrimoniale della società e strutturale, perché i ricavi puoi dopo andare a comprare questi giocatori, che sia Mili, che sia altri. Per esempio Torreira era il regista che mancava, è stato anche contattato, però Torreira sia come borsa economica sia come contratto siamo a livelli importanti, che forse la Fiorentina adesso non può o potrebbe ma non vuole. Per quello che
poi ora comunque il centrocampo ha 6 giocatori, due dei quali
non c'è un regista. Sì. Ludwig e Pulgar.
Sì, Pulgar. Amrabat non ti convince troppo in quel ruolo?
No, un grande giocatore, ma come giocava a Verona? Giocava due,
sì, faceva la mezza, sì, o quantomeno giocava più.
No, Verona era veloce, lui portava palla, recuperava, andava, grande continuità, grande gol solo, ma lì migliorerà, ma non è regista. Il regista deve giocare un tocco, due massimo, tre. Ed è diverso, veloce era questo, con un piede magico, mancino. L'unico è Pulga, ma Pulga può alzare il livello? È un buon giocatore, può alzare il livello? Perché ripeto, la Fiorentina adesso punta all'Europa League e doveva fare una scuola a Champions.
Eh sì, perché devi sempre fare lo step sopra, esatto.
Sette squadre, vista anche diciamo, per come è arrivata l'anno scorso, il punteggio da Roma, Napoli, Lazio, Atalanta, Inter e Juve, al di sotto, quindi per fare una squadra che punti all'Europa League devi fare una squadra da centro, è stata fatta, non mi sembra, ma ripeto, non lo dico per polemica, vedo i fatti, vedo diciamo Bonaventura e Borja Valero, due giocatori che io adoravo, Borja Valero adoro ancora, è stato uno dei giocatori più forti della Fiorentina, Bonaventura tutti in vario, ma sono a parametro zero, e poi non è che possono, diciamo, il problema della Fiorentina che è stato in questi anni a livello di un goleador.
Sì,
giusto?
Sì, sì.
È un regista che desse, cosa cercavano quest'anno? Il regista, il goleador e il difensore centrale.
Vero.
Poi, e chiudo, la Fiorentina, la cosa secondo me più importante che ha, i problemi, sono i due 97 che sono Milenkovic e Chiesa, che nel 2022 scade il contratto. Milenkovic ha detto chiaramente non vuole rinnovare, Chiesa non lo so, e quello è il problema, che se li porti al prossimo anno non firmano più, li perdi a zero. Se non rinnovano ora devono essere venduti, credo siano un fatto logico. Tu lavori nel mercato, voi lavorate nel mercato in maniera, diciamo, proprio diretta, funzionale.
Sì, sì.
E questi sono i parametri. Se un 2022 giovane ovviamente non prolunga, vuol dire che insomma o lo vendi o rischi di perdere a zero.
Non c'è dubbio, è così. Antonio, è come sempre un piacere stare a parlare.
Grazie
con te di calcio. Sentiamo la prossima settimana. Un abbraccione.
Grazie.
Ciao Antonio.
Ciao.